tutti i due minuti di ritardo. Continuiamo questa serie di incontri su Verona storico-religiosa. Questa sera abbiamo il piacere di avere tra noi un giovane laureato dell'Università di Verona, della Facoltà di Scienze della Comunicazione, che è stato mio diligentissimo allievo e ha preparato una tesi proprio con me. Io gli ho suggerito un lavoro che si è poi concentrato in una bellissima tesi ben valutata dalla Commissione, e il dottor Bonini ha studiato il passaggio dal paganesimo al cristianesimo a Verona e nel Contado, e ha analizzato, ve ne parlerà questa sera, parecchie fonti, parecchie testimonianze. Non voglio anticipare quello che lui vi dirà, quindi gli do subito la parola. Lui illustrerà e articolerà il suo discorso su questo momento importante di transizione dell'antichità che segna l'arrivo del cristianesimo a Verona. Io ho parlato la volta scorsa dell'arrivo dei romani e dell'insediarsi della Repubblica, poi dell'impero. Su questo impero si insedierà a sua volta il cristianesimo, che proseguirà l'opera dell'impero romano dopo il suo crollo alla fine del V secolo. Ed è appunto il cristianesimo, la Chiesa cattolico-romana, che qui si insedia e si istituzionalizza, soprattutto per opera di colui che è considerato il fondatore di questa comunità cristiana veronese, cioè Zenone o Zeno, a cui è intitolata la Basilica e che è il patrono a tutt'oggi della diocesi. Ecco, il dottor Bonini parlerà di questo momento critico, di crinale, di passaggio fra il paganesimo e il cristianesimo a Verona e nel Contado. La parola al dottor Bonini.
Prego. Buonasera a tutti. Il microfono. Buonasera a tutti. Come diceva il professor Carozzi, si tratta di un momento critico. Dunque, prima di affrontare proprio da vicino la situazione veronese, scoprire quali sono le testimonianze storico-religiose della transizione, del momento di transizione dal politeismo pagano romano al monoteismo cristiano, credo sia opportuno fare un minimo di introduzione per capire in che momento storico ci troviamo e quali sono le vicende politico-religiose che animano l'impero in questo periodo dal quale provengono le nostre testimonianze veronesi. Allora, il primo segno ufficiale di un cambiamento all'interno dell'impero nei confronti della religione cristiana è nel 313, risale al 313, dopo un anno della leggendaria battaglia di Ponte Milvio. Dico leggendaria perché si tramanda che la sera e qualche giorno prima di questa battaglia Costantino avesse avuto una visione nella quale ha visto praticamente una croce coprire un vessillo di Cristo, una croce probabilmente coprire il sole, con a fianco una scritta, la celebre scritta in questo segno vinci, nox signo vinces. Visione seguita poi dal sogno nel quale si suggeriva o si ordinava di apporre il simbolo visto sugli scudi dei soldati e sul vestito imperiale, sul labaro, per poter poi vincere la battaglia, la mitica battaglia di Ponte Milvio. Ecco, in seguito a questa battaglia, solo un anno dopo, nel 313 appunto, come dicevo, viene emanato l'editto di Costantino, il cosiddetto editto, in realtà un rescritto imperiale, comunque si è conosciuto come editto, con il quale viene sancita la libertà di culto. E per i cristiani, ma non solo, per tutti quanti, chiunque poteva venerare qualsiasi divinità ritenesse opportuno, affinché tutte fossero benevolenti nei confronti dell'impero. In più ai cristiani però è riconosciuta anche la possibilità di ottenere nuovamente i beni confiscati e anche le sedi del culto. A questo punto i cristiani sono finalmente liberi di professare la loro religione senza più gli impedimenti imposti dalla segretezza. Quindi possono mettere in piedi l'opera di cristianizzazione, di evangelizzazione del territorio in maniera più strutturata, efficace e ramificata anche. E la religione cristiana si manifesta da subito come religione di città, un argomento che aveva già toccato anche il professor Carozzi la scorsa volta. religione di città perché fondata sull'assemblea di cristiani, sull'ecclesia, l'ecclesia, e quindi nasce in città perché raggiungere i villaggi, il contado, era difficile per due ordini di motivi: perché i villaggi, i piccoli villaggi, erano lontani sia dalla città sia fra di loro, e molto spesso si trovavano lingue autoctone diverse da quelle dell'impero, quindi diventava un vero problema poter comunicare. Inoltre bisogna tenere conto anche del contesto socioculturale. Provate a immaginare come si può riuscire a convincere un contadino, un pagano, nel senso di contadino, nel senso di abitante del pago, non ancora nel senso di matrice cristiana e quindi negativo, come si fa a convincere un contadino che fino a poco tempo prima in ogni rivolo d'acqua scorgeva una ninfa, o in un villaggio scorgeva il genio che tutelava le vite, il lavoro e così via? Bisognava a questo punto convincere, i cristiani dovevano convincere il contadino ad abbandonare i riti che fino a quel momento avevano garantito la sua incolumità, l'incolumità della sua famiglia, avevano scandito le ore del lavoro e così via. Tra l'altro, e da un certo punto di vista paradossalmente, sono proprio poi le classi colte che si affiancano a quelle meno colte di contadini nel rigettare in un primo momento la religione cristiana. L'aristocrazia che aveva visto scendere Roma ai massimi fasti, aveva il suo bel da fare a convincersi ad abbandonare i mos maiorum, i costumi degli antichi, per invece credere nella verità di una fede che proveniva da basi abbastanza rozze e volgari, tra l'altro. E quindi sì, si sono trovati affiancati paradossalmente i più colti e i meno colti. E tuttavia, col proseguire del secolo, le cose proseguono bene per la Chiesa, nel senso che riesce ad espandersi sia per merito dei padri, sia dei missionari, che fanno bene il loro mestiere, a quanto pare, però anche per l'impegno dell'impero nell'assecondare l'evoluzione del cammino della Chiesa. Ad eccezione di Costanzo II, che si dichiara ariano, o Giuliano, detto non a caso l'apostata, e qualche un altro, bene o male tutti gli imperatori in seguito a Costantino assecondano il cammino della Chiesa, l'espandersi della Chiesa. Pur mantenendo comunque un buon livello di tolleranza, che poi viene meno però a partire dal 374-375 circa, rispettivamente quando Ambrogio diventa vescovo di Milano e Graziano diviene imperatore. Lo stesso Graziano che rinuncia al titolo di Pontifex Maximus e che poi farà anche rimuovere dall'aula del Senato la statua della Vittoria, provocando tra l'altro una reazione indignata di Sinaco, reazione indignata e inascoltata. Ricordava anche il professore la celebre frase di Sinaco: uno itinere non pote sopravvenire ad tam grande secretum, cioè che non si può arrivare ad un segreto così grande, il segreto della fede di Dio, per un unico itinerario, seguendo un'unica strada. Il discorso di Sinaco è un discorso pluralista e di tolleranza, non viene accolto, quanto pare, visto che poco dopo, nel 380, con l'editto di Tessalonica di Teodosio, Graziano e Valentiniano, finisce definitivamente il periodo di tolleranza. Il cristianesimo di Nicea, approvato nel Concilio di Nicea nel 325, diventa religione di Stato e ogni altro culto o anche eresia, come quella ariana, è proibita. Ogni forma di culto è proibito, e anche le eresie. Sono necessari però ulteriori provvedimenti per affermare quanto sostenuto con l'editto di Tessalonica. E dal 391, in particolare, dopo la strage di Tessalonica e dopo il pentimento richiesto da Ambrogio a Teodosio per la strage, per aver commesso la strage, le disposizioni si fanno via via più aspre e si vede che a Roma si vietano i sacrifici, si vietano le visite ai templi, gli omaggi agli idoli ed ogni altro tipo di cerimonia pagana, prevedendo tra l'altro anche le pene contro i funzionari più tolleranti. Nello stesso anno si stabilisce anche che gli apostati siano privati di ogni diritto civile e politico. Infine, solo un anno più tardi, nel 392, con l'editto di Costantinopoli, si arriva alla vera e propria proscrizione del paganesimo. Ovunque in tutto l'impero, cito dal Codice Teodosiano, ovunque in tutto l'impero, anche in privato, è vietato operare sacrifici, onorare col fuoco i vari, con libazioni igieniche, con incensi penati, adorare gli idoli e levare altari. Inoltre si stabiliscono anche le multe, delle multe e la confisca per chiunque fosse venuto meno ai dettami dell'editto. Le intenzioni di Teodosio poi sono portate avanti anche dai suoi successori. Intenzioni che vertono nel abbattere, nel distruggere i culti pagani, distruggere, e lo intendo anche fisicamente. Questa distruzione fisica, tra l'altro, non è da sottovalutare perché è prerogativa del cristianesimo. Fino a quel momento, in regime di tolleranza, i culti potevano vivere tranquillamente tra di loro. Il cristianesimo questo non lo permette più. Vorrei leggere una citazione di Petazzoni in cui viene chiarito molto bene questo concetto. Mentre nella religione misterica l'iniziazione, anche se introduceva in una nuova società, in una chiesa, come nel mitraismo, non impediva la partecipazione alla religione pubblica dello Stato e ad altri culti, come dicevo, come pure consentiva l'iniziazione ad altri misteri, nel cristianesimo la conversione implicò il distacco assoluto dalla religione pagana e da ogni altra. Coerentemente, quando il cristianesimo diventò religione di Stato, procedette alla distruzione del paganesimo, aggiungendosi ora la ragione di Stato, che prima aveva determinato la persecuzione del cristianesimo, la ragione religiosa del fondamentale esclusivismo cristiano e della incompatibilità col paganesimo. Questo in un primo momento, perlomeno. Però ci si mette poco a capire che è una strategia che non funziona, non paga molto, troppo costosa per i benefici che porta alla Chiesa. Si scopre ben presto che conviene, piuttosto che distruggere, sovrapporsi, conviene creare delle commistioni, dei sincretismi, appropriarsi di elementi pagani e trasformarli piano piano in elementi cristiani. Continuo con le Petazioni. La regola è che con l'introduzione del cristianesimo scompaiono tutte le altre religioni. Non che ogni elemento religioso extra cristiano resti effettivamente annullato. Non poca parte del paganesimo seguita a vivere incorporata nel cristianesimo stesso, ma questa incorporazione è la condizione sine qua non della sopravvivenza. Fuori di essa il paganesimo cessa di esistere o come paganesimo o come religione. È da questa incorporazione che derivano poi le grandi feste religiose cristiane. Basti pensare al Natale, mutazione cristiana delle feste riservate al sole, o alla Pasqua, raffigurata nei miti di Attis, con Cibele o di Adone, o anche dello stesso Mitra. In questo discorso riguarda ovviamente anche le festività minori, sempre nel IV secolo, che il giorno del sole, la domenica, diventa il giorno del Signore per noi cristiani, anche se in Germania resta Sonntag, in Inghilterra, nei paesi inglesi resta Sunday e così via. Per noi infine diventa domenica, il giorno del Signore. Veniamo a Verona. Detto questo, abbiamo chiarito abbastanza bene la situazione di conflitto, quantomeno, fra religioni nel IV secolo. Verona non è estranea affatto alle vicende imperiali, perché? Prima di tutto per posizione geografica, si trova all'incrocio di snodi di comunicazione molto importanti, è circondata da campagne ampie e fertili, quindi anche una buona zona per avere rifornimenti, è protetta a nord e ad ovest dell'Adige, ha bisogno di una piccola cinta muraria per essere protetta definitivamente, e quindi cosa può essere? Può essere sia un buon punto di partenza per andare alla conquista dei territori più nord, sia anche Verona era una zona tenuta in buon conto dalla nobiltà romana per passare anche periodi di rilassamento fuori porta, praticamente, magari degustando il vino il nostro vino, il vino retico, più o meno, non per fattura, ma comunque è creato nelle zone che oggi sono del Valpolicella, che è, secondo la tradizione, secondo solo il fare un vino che sembrava essere non plus ultra, almeno all'epoca. Inoltre, no, oltre alla posizione geografica, Verona è costituita da una stratificazione molto grande di divinità del territorio, e prima ancora dell'arrivo del Pantheon greco-romano, del sovrapporsi di questo Pantheon, esistevano già a Verona molte divinità che erano venerate, soprattutto al di fuori della città, del centro cittadino. Si capisce quindi che la cristianizzazione di Verona deve aver incontrato seri ostacoli, e questi seri ostacoli sono testimoniati anche da un epigrafe particolare. Mi sono dimenticato di buttare avanti le slide. Questo era il segno che Costantino deve aver visto in cielo, più o meno il chirò, il crismon, il segno di Cristo, la X è la lettera greca chi, la P è la lettera greca ro, quindi la R, CR, Cristo, e questo praticamente sarebbe Ambrogio che vieta.
Era un benson nel finto che Ambrogio che impedisce a Teodosio di entrare nel Duomo di Milano. Ovviamente è una lettura a posteriori, senza a posteriori.
Ecco, questa è l'epigrafe di cui parlavo, che testimonia dal punto di vista politico, più che religioso, del conflitto però religioso. Qui si legge poco, questa è una trascrizione. L'epigrafe si riferisce all'iniziativa di Valerio Palladio, governatore consolare di Venezia e di Istria, che durante il felice regno di Graziano, Valentiniano II e Teodosio, cioè tra il 379 e il 383, diede ordine di riposizionare una statua che da lungo tempo giaceva in Campidoglio, nel frequentatissimo foro cittadino, Piazza delle Erbe. Se così può lasciare anche il tempo che trova, in realtà, approfondendo un attimo lo studio dell'epigrafe, viene fuori quel conflitto di cui dicevo, nel senso che chi ha condotto lo studio, lo scolari, nella fattispecie, nelle vicende di una statua, un breve saggio, scarta del tutto l'ipotesi che questo trasferimento sia dovuto ad un intento di abbellimento o di salvaguardia delle statue, nonostante insomma bisognasse passare ad un'altra religione, perché queste direttive imperiali per la salvaguardia delle opere pagane esistono, ma sono o lontane da questo momento, nel 344, oppure sono posteriori. Nel 399 c'è una direttiva per salvaguardare le opere. Scartato questo, lo scolare ritiene di attribuire allo spostamento della statua in questione un intento polemico del governatore, nel senso di spostare la statua dove era dismessa e ve la metto al centro della piazza, al centro di Piazza Erbe. Tra l'altro, sempre lo scolare prosegue nella ricerca e ritrova probabilmente la stessa statua nelle pagine del maestro Marzagaia, che fa riferimento a quella statua come simulacrum Verone Eugenius Loci, e cito lo scolari, identificazione che poteva originarsi soltanto quando in vasti strati della popolazione il paganesimo sopravviveva, sia pure in forma incerta e forse inconsapevole. La statua, forse è una leggenda, forse no, sembra essere comunque quella della Madonna Verona. Non è detto, però si trova al centro della piazza. Questo dal punto di vista politico. Passiamo al punto di vista sacro. Le epigrafi veronesi non sono affatto poche, sono per la maggior parte raccolte al Museo Martiriano.
Vorrei solo leggere molto velocemente questa splendida epigrafe. Ortante beatitudine tempum, dominorum nostrorum, Graziani, Valentiniani e Teodosi Augustorum, statuam in Capitolio Diu iacente, in cerebellum fori loco constituiussi Valerius Palladius vir consulari vir clarus consularis venitie et istrie. Il soggetto alla fine, questo Valerio Palladio, uomo illustre di rango consolare, perché console della del Veneto e dell'Istria, stante la beatitudine dei tempi, per la felicità, sull'esaltazione della felicità dei tempi dei nostri signori imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio Augusto, comandò che la statua a lungo giacente, caduta nel Campidoglio della città, venisse collocata nel celeberrimo foro, nel luogo del celeberrimo foro. Quindi vedete che parla ancora a noi, le pietre parlano ancora a noi. A cosa serve il latino che i nostri ragazzi non studiano più? Ecco a cosa serve il latino per noi: a impossessarci del nostro patrimonio culturale, ad attaccarci strettamente alle radici della nostra storia. Chiusa questa parentesi, questa intrusione. Prego.
Dicevo, questa qua è un'epigrafe appunto politica, una scelta politica, mentre passando a quelle sacre, e dicevo se ne trovano molte, bisogna ricordare che la stratificazione di Verona, di cui parlavo anche prima, conta elementi etruschi, veneti, retici, celtici e addirittura orientali, quindi davvero ce n'è per tutti i gusti. A me piace partire sempre da qui, che tra l'altro notate c'è una chiesa. Non è un caso che lì sì, ci sia una chiesa, probabilmente molti di voi lo riconoscono, è la pieve longobarda di San Giorgio in Gana Poltron. San Giorgio in Gana Poltron era la capitale del Pagus Arusnate, questa specie di stato teocratico, tra l'altro anche rispettato e lasciato autonomo, almeno dal punto di vista religioso, anche dai romani. Tra l'altro già qui si vede un residuo di qualche cosa che non è propriamente cristiano, la pigna probabilmente sarà stata apposta nei pressi della tomba. Di solito sono monumenti funerari.
C'è un analogo nel museo archeologico, il museo romano dietro il teatro romano, in una nicchia. È una specie di onfalos, questa che appare a molti di voi come una pigna. Chi di voi è stato in Vaticano si ricorderà la famosa pigna di San Pietro, di cui parla anche Dante nella Commedia, che c'è collocata nel Cinquecento proprio in quello che oggi si chiama il cortile della pigna. Quindi vedete che ci sono dei collegamenti di tradizioni religiose anche arcaiche presenti non solo qui, ma ci sono anche a Verona, come vedete.
Questa è la foto del chiostro, sempre di San Giorgio. Altri resti, queste pietre, molto grosse, sono state sovrapposte in seguito a questo basamento, probabilmente la base di un altare, e si ritiene che siano resti di un'antica costruzione adibita al culto religioso. Sono di fianco alla chiesa, sulla destra. Questa invece è la pietra sulla quale ancora si consuma il sacrificio, è la pietra sul quale viene appoggiato il paiolo bollente nel momento della festa delle fave, la festa delle fave, festa che è di antica ascendenza pagana, si ritiene. Tra l'altro le fave hanno questo significato di portare abbondanza, ricchezza, non solo qui, ma se ne trovano esempi anche in Sicilia, per esempio, dove vengono dati in prossimità della festa dei morti dei dolcetti che si chiamano fave dei morti, appunto. Ah, queste qui sono frammenti di epigrafi incastonate nella pieve, ce ne sono alcuni esempi, i testi non sono leggibili, però testimoniano che di epigrafi ce n'erano in abbondanza, insomma, e sono state utilizzate anche come mattoni. Se questi non si leggono e sono poco utili, quello che dovrebbe venire ora invece utile lo è molto. Leggete anche la didascalia sotto, si legge, si riesce a leggere anche lì, Lualde, dice bene la didascalia, potrebbe trattarsi di parte di un nome, però la scritta, l'iscrizione, le dediche a Dualda esistono, ne esistono in un'altra. Quindi è probabile che sia veramente una divinità della fertilità dei campi. Entriamo nella chiesa, e questa qua è bellissima, Solit Luna si legge, fra l'altro il Flamen, il sacerdote che presiedeva al culto del sole e della luna. Questa è stata asportata, poi riportata in sede, si vede ancora il taglio,
l'altare,
un po' rovinato, si vedono gli acrotei
delle scale.
Abbandoniamo San Giorgio e scendiamo giù da Sant'Ambrogio per venire verso la città a vedere tutte le altre epigrafi che sono, non tutte però, sono conservate al Museo Malfeiano, ed è bello fermarsi, visto che lungo la strada anche a San Floriano. L'ho fatto, e proprio nella facciata sono incastonato questo masso, questo antico altare, era sicuramente un altare sacrificale, il coltello e la brocca, e si vede anche questo, i grifoni. Arriviamo a Malfeiano, si scende giù nello scantinato di destra, praticamente dopo l'entrata, e c'è la parte riservata al Pagus Arusnate. L'epigrafe che accoglie il visitatore è questa qui, abbastanza grande anche, e così si vede poco, forse così si vede un po' di più. Tra l'altro c'è un amico che indica Arusnatibus. Si legge Gaio Ottavio Capitone, figlio di Marco, in memoria dei suoi eccetera eccetera, abbastanza rovinato, ma la parte più importante è verso la fine. Udisna, qui c'è una specie di Udisna Augusta, sul suolo privato diede agli Arusnati, però tutta questa parte di testo manca, è stata ricostruita così comunque dagli studiosi. Si trova la prima divinità autoctona, originale, unica del Pagus Arusnate, Ludisna Augusta. Ho detto divinità, non è premetto. Il Pagus Arusnate è un esempio unico, non si riesce a capire da dove vengano i nomi delle divinità, si suppone alcuni celtici, altri addirittura etruschi. Non è chiaro, e non è chiaro nemmeno capire a chi siano riferite, a cosa siano preposte queste divinità. E questo vale anche per Ludisna Augusta di queste epigrafe. C'è chi ritiene non sia nemmeno la divinità, ma sia semplicemente un'area consacrata, per esempio, o addirittura una fontana. Un'altra epigrafe del Pagus, in cui si legge di nuovo Flamen, il titolo dei sacerdoti. Questa, sì, questa è la stessa, solo che qui si vede poco, qui si vede meglio. Altre divinità, Yamuna Galle e Scannagalle, Ottavio, figlio, dovrei avere il testo,
Capitone,
sì. Sì, sono rilevanti appunto questi nomi unici. Il Manzini parla di Apax Legomena, parole che appaiono solo in un'unica occasione, e anche per queste divinità non si riesce a capire a cosa siano attribuite, probabilmente per la protezione di luoghi o di attività, si dice, o c'è chi li associa addirittura al sole e alla luna. Un'altra divinità, Cuslano, vale lo stesso discorso di prima, non lo ripeto. E questa è la più bella.
L'abbiamo vista settimana scorsa,
alle ninfe Auguste e al genio del Pagus Arusnate. Al di là di questo, mi piaceva sottolineare dell'illustrazione, così si vede meglio, si vedeva meglio,
no,
meglio prima? Allora, distinguete la vittima sacrificale, l'ostia, un coltello, questa una scatola di incenso, questa è probabilmente una mazza, ma la cosa più importante, secondo me, per fare un discorso di continuità, è questo affare qui, che è un aspergillum, un aspersorio, antico, ovviamente, quindi composto da un bastone più delle setole, bastoncino più delle setole. È importante perché lo utilizziamo ancora oggi. Era utilizzato dal Pontifex Maximus per benedire, per lavare, purificare. Era usato ancora prima per cospargere d'acqua gli altari. Era messo l'acqua in sé, era posta al di fuori dei templi per lavarsi. E mi piace ricordare a tal proposito anche un'epigrafe che però non ho potuto fotografare, dedicata al lago Venaco, proprio. Quindi la sacralità delle zone, dei laghi e di tutto ciò che aveva a che fare con l'acqua è molto sentita. E infatti le ninfe che gli studiosi in questo caso associano a spiriti acquatici. In ogni caso sono le divinità preposte alla salvaguardia, alla crescita della natura, della flora, della fauna. E il genio invece il nome tutelare del Pagus arosnate, appunto. Questo non si vede. Questo solo dopo. Fermiamoci un attimo prima. Approfondito il Pagus arosnate, la rassegna delle epigrafi, io vorrei farla molto velocemente. Dare due spunti, nel senso che non le epigrafi veronesi, praticamente veronesi, dedicate a divinità del Pantheon latino sono poche, quelle dedicate esplicitamente alle divinità del Pantheon latino romano sono la Latria Capitolina, gli Daimani e nulla di più. Sono molte di più quelle che a divinità locali associano l'Augusto, la benedizione della famiglia Augusta e così via. Segno che i culti locali cercavano di affermarsi e venivano comunque interpretati da un punto di vista latino-romano. Però, ad esempio, delle dediche a Iside, per esempio, associate alla Mater Deum, a Cibele, alcuni esempi con di dedica a Diana, Giunone conservatrix, tra l'altro conservatrice, e più preciso ancora forse l'esempio delle dediche alle Giunoni, che sono a loro volta associate a culti di ninfe acquatiche, di divinità acquatiche. Giunone è sempre Auguste, come si vede. La rassegna è stata fatta la volta scorsa abbastanza approfonditamente, quindi ho scelto di non soffermarmi troppo, ma semplicemente di dare una lettura veloce. Ludis Augusta l'abbiamo già valutata, Ninfa Augusta l'abbiamo visto prima. Ecco, viene un discorso a parte anche per questa epigrafe al sole. Non si vedono assolutamente le scritte, sono rovinate, sì. Qui c'è inscritto qualche cosa, ma non si vede. La dedica al sole eterno grande. Epigrafi di questo tipo, dedicate al sole, ed epigrafi dedicate al Giove ottimo massimo, sono importanti perché, e ci sono, proveniente dal contesto veronese, sono importanti perché testimoniano del passaggio da un culto politeista normale al culto poi monoteista. Passando per una fase di enoteismo, di primus super pares, più o meno, di una divinità, ovvero il Pantheon permaneva, si poteva venerare qualsivoglia divinità del Pantheon, tuttavia una di queste divinità era superiore alle altre. Senza negare le altre. Si negano le altre, invece, successivamente, quando si passa sia al monoteismo cristiano. E, tra l'altro, successiva, eccola qui, questa qui al Deo Magno Eterno, il Deo Magno Eterno è stato sufficiente a trarre in inganno il Maffei anche, che l'ha attribuita direttamente al Dio dei cristiani, ma è anacronistico, insomma, questa è troppo antica e non c'erano ancora testimonianze cristiane a Verona, probabilmente è da riferire sempre al culto solare o di Mitra, culti asiatici, comunque di divinità uniche che si escono dal Pantheon, primeggiano sul Pantheon. Per le epigrafi cristiane il discorso è molto veloce, perché non ce ne sono, semplicemente. Veronesi cristiani del IV secolo sono assenti. Le prime attestazioni di epigrafi cristiane veronesi sono del VI secolo, al Maffeiano però non ne ho trovate. Per fare qualche esempio, però, sono da questa e quella di seguito che abbiamo visto, col Chirò, e anche qui c'è un particolare. Eccoci qua. Lasciamo gli epigrafi per passare all'altro monumento importante di Verona, uno dei monumenti protocristiani più importanti del nord Italia, se non il più importante. Si arriva si trova a Santa Maria in Stelle, è l'ipogeo di Santa Maria in Stelle. Santa Maria in Stelle si trova nella Val Pantena, è giusto, la premessa è doverosa, perché nel volumetto che ho studiato riferito al Pantheon di Santa Maria in Stelle, l'Ederle, Guglielmo Ederle, tiene a precisare che questa Val Pantena potrebbe significare di tutti gli dei, perché per natura, secondo l'Ederle, è conforme ad essere santificata, ad essere consacrata delle divinità, perché ci sono grotti, ci sono anfratti, ci sono ruscelli, c'è la natura e così via. Tra l'altro, sempre l'Ederle nota anche che nei toponimi anche odierni persistono delle assonanze con nomi di divinità, ad esempio di Vendri, che dovrebbe derivare da Venere, Grezzana, dove sembra ci fosse un tempo dedicato alle grazie, Pogliano, che era l'antico Fungus Poglianus, quindi dedicato a Giano, e così via. Santa Maria in Stelle è qui, quindi non è un caso che ci sia un monumento di questa particolarità. Quando si arriva a Santa Maria in Stelle si trova ovviamente una chiesa. Sotto la chiesa c'è il Pantheon, il cosiddetto Pantheon. In realtà Pantheon non lo è mai stato, si ritiene non lo sia mai stato. Ci sono anche per questo monumento diverse interpretazioni, c'è chi lo attribuisce come un tempio a Mercurio Trofonio, c'è chi l'ha interpretato come un monumento funebre, o anche come un bagno, però le temperature sono molto fredde anche d'estate, quindi probabilmente non è un bagno. L'ipotesi più probabile è che sia un ninfeo, anche se è conosciuto come Pantheon, suona anche bene probabilmente. Quando si scendono le scale si trova probabilmente il committente, o quel che ne resta, visto che la statua ha passato diversi problemi, è caduta, si è rotta, la testa non è quella originale, i piedi mancano, sono lì di fianco, però non sono attaccati alla statua. E questo dovrebbe essere Publio Pomponio Corneliano, però lo scorgiamo qui meglio, se si legge un po'. Publio Pomponio Corneliano, con la moglie, i figli, con la moglie Iulia Magia, non so quanto si veda dal testo, figli Iuliano e Magiano, Fecerunt si legge, a solo Fecerunt. Cioè è un'epigrafe in cui Pomponio si qualifica come colui che ha commissionato l'opera del ninfeo, anche se pure per questa epigrafe ci sono diverse versioni, sembra non sia stata lì fin dall'inizio, sembra sia stata posta lì solo successivamente, però non si saprà mai, probabilmente. Questo cunicolo porta alle stanze visitabili e affrescate. Qui al centro di questa stanza, la prima che vedremo, sulla destra e sulla sinistra si aprono altre due stanze. Andiamo. Questa è la stanza centrale. Resta pochissimo, è rovinata, molto rovinata, la consegna delle chiavi del paradiso, probabilmente, a piedi, la legge di là, se no, oppure della legge anche qui. Questo invece è più importante per il discorso che faremo in seguito, è un episodio tratto dal libro di Daniele, è Daniele nella fossa dei leoni. Proseguo velocemente. Questa è la stanza di destra, faccio prima le cose meno importanti riservandomi per le fine quelle più rilevante al fine del discorso. Era più rovinata, resta pochissimo, questo piccolo affresco posteriore sembra essere la mano di Dio, delle scritte poco decifrabili. Tornando nella stanza centrale, se si proseguisse dritti, si incontrerebbe un altro cunicolo dove si vede l'incanalatura della sorgente e le vasche di Maria, dove l'acqua decantava, lasciava depositare la sporcizia per poi proseguire più pura lungo il condotto e via via fino all'esterno. Questa invece è la stanza di sinistra, quella meglio conservata e più importante per alcuni affreschi. Uno sguardo rapido al pavimento, si divide in due parti, c'è una parte plebana, questa qui, che è proprio l'entrata, poi una parte presbiteriale. La cupola è sferica, che ricorda praticamente la costruzione delle antiche cupole, il sovrapponimento di anfore vuote. Dando le spalle al muro che abbiamo appena visto, di qua, vabbè, troppo indietro, si vede questo affresco su questa lunetta, lo ingrandisco ancora, questo è molto bello davvero, la Traditio Legis, Gesù che distribuisce i rotoli della legge, vedete le ceste al fianco agli apostoli. Qui finalmente si vedono le famose stelle, famosa perché si chiama appunto Santa Maria in Stelle, anche se pure su questo nome si discute, perché sembra derivare più che dalle stelle, dal fatto che ci fossero molte stele al di fuori della chiesa, sembra addirittura che fosse un antico cimitero. Uno sguardo alla parete, alla sinistra, questo affresco, l'entrata di Gesù a Gerusalemme, strage degli innocenti, ordinata da Erode. Qui di fianco c'è un altro affresco, però mi manca la foto, una natività incompleta, non è particolarmente rilevante, si vede un bue e un asino. Questi invece sono quelli più rilevanti, poi per questo e quello successivo, quelli centrali, che riportano altri episodi dal libro di Daniele. Questa qui è la condanna dei tre fanciulli alla fornace da parte del re Nabucodonosor, perché hanno rifiutato di prostrarsi di fronte all'idolo. E questi sono sempre i tre fanciulli finalmente condotti alla fornace. Qui si scorge l'angelo, mandato da Dio, col vento carico di rugiada, che impedisce che i fanciulli brucino. Questi affreschi, torniamo indietro, questi due affreschi, ma soprattutto questi, sono importanti. Ricordate anche quello di Daniele nella fossa dei leoni, perché li associo agli scritti di San Zeno e quindi ci permette di fare il passo successivo e parlare di San Zeno. È ovvio che gli affreschi ispirati dal libro di Daniele erano molto frequenti sia nelle catacombe, quando il cristianesimo era perseguito, perché si elevava il martirio come un'esperienza importante, ma anche successivamente dopo le persecuzioni, perché parlano della virtù salvifica della fede, fanno sì che gli uomini non brucino sulle fiamme, fanno sì che Daniele non sia mandato dai leoni ma sia salvato da un angelo che fascia le bocche dei leoni e così via. Questo è vero, però c'è da dire che negli scritti di Zenone, probabilmente con lo stesso intento catechistico, senza dubbio, gli episodi di Daniele della fossa dei leoni e anche dei fanciulli condannati alla fornace tornano molto spesso. Più o meno in 13 occasioni sono citati o da soli o in coppia. In particolare, riferito a questo, mi piace ricordare questa frase di Zenone: «Nec in errorati camini est baptismatis defuit gratia». Non ancora ora nemmeno la grazia del battesimo conferita mediante la rogiada che bagnava la fornace. Mi piace ricordarlo perché è come una didascalia di questo affresco, perché se a qualcuno di voi è capitato di scendere nell'ipogeo magari d'estate, vedrà veramente la rugiada, il vento salvifico avvolgere i fanciulli, perché le pareti sono talmente impregnate di umidità che trasudano e i cristalli d'acqua si vedono e oltretutto rendono anche molto più vivide le tinte e più bello l'affresco, nonostante così lo compromettano solo di più. Un ultimo cenno alla parrocchia, ma molto rapido. Dicevo, non a caso sorge una chiesa di sopra, sempre l'intento è sempre lo stesso, quello di sovrapporsi.
Adesso vedere prima la cupola.
Sì, giustamente. Quando dico che è sotto la chiesa, è veramente sotto la chiesa. Qui si vede un po', però si vede ancora meglio qui. Questo dà direttamente nella chiesa.
C'è una grata sopra, che è stata poi ulteriormente ricoperta, ma se si toglie la grata dal pavimento della chiesa, si vede, o si intravede, una volta illuminato l'ipogeo, l'affresco, questa volta dell'affresco sottostante, lo vedete? Quindi siamo esattamente sopra il ninfeo. Una volta che noi calpestiamo il pavimento della parrocchia di Santa Maria di Stelle.
Sì, l'intento di sovrapporsi, di andare a posizionarsi esattamente dove si trovano già gli altri edifici riservati ai culti pagani, ai culti locali, perché così è più facile convincere o far arrivare la gente nei nuovi edifici cristiani. Quindi, proprio per questo motivo, prima di tutto è stato consacrato l'ipogeo nel 1187, e successivamente, 3 secoli dopo, è stata costituita la parrocchia con la chiesa sovrastante. Della consacrazione resta un ricordo in un epigrafe che c'è nella stanza di destra. Non è importante, medievale, cioè, Sanzeno. Sanzeno significa anche arrivo di cristianesimo a Verona, nel senso che prima di Sanzeno non c'è traccia a Verona di testimonianze che parlino di chiese costituite, di organizzazione di una chiesa veronese. E nonostante il Bandarle stesso, che è il curatore del libro che ho consultato per vedere i sermoni di Zenone, nonostante il Bandarle stesso dica che della vita di Sanzeno in realtà non sappiamo nulla, possiamo perlomeno collocarlo storicamente grazie a dei documenti che concordano sui primi 8 vescovi veronesi. Si tratta del ritmo pipiniano, il versus de Verona e il velo di classe. Sanzeno, in base a questi documenti, verrebbe ad essere vescovo veronese nel 362 fino al 372. La data più probabile, visto che i sermoni pasquali, di cui parleremo lungamente dopo, sono 9, anche se c'è chi sostiene che in realtà sia vissuto a Verona di più fino al 380. Comunque non è troppo importante ai fini del nostro discorso. È importante invece che sia ricordato proprio nel ritmo pipiniano come l'octavo pastor qui Verona predicando reduxit ad battesimo, cioè l'ottavo pastore, l'ottavo vescovo che predicando ha condotto Verona al battesimo. E tra l'altro è bello anche questo per ricordarlo, Lederle dice di Zeno: combatté instancabile ed efficace il paganesimo, dapprima lo fugò nella città di Verona, poi lo inseguì nelle campagne, nei paesi dove si era rifugiato. Okay. Quindi si vede che Sanzeno ci teneva particolarmente a convertire il più possibile Verona e il contado veronese. Pur non avendo dati biografici, propriamente biografici, ci restano i sermoni che ho già citato, sono 94, si possono suddividere in base agli argomenti trattati, alcuni sono di carattere più speculativo, speculativo pratici, alcuni proprio pratici che danno quasi delle direttive per i credenti, per condurre una vita da fedeli. Questi sermoni sono importanti in quanto documento ovviamente storico, liturgico e così via, però sono importanti soprattutto perché ci forniscono una fonte antropologica, storico-religiosa e anche archeologica, essenziale per studiare questo momento storico. San Zeno si colloca nel IV secolo e abbiamo la fortuna di avere la sua testimonianza diretta di quello che avveniva a Verona dal punto di vista religioso in quel momento storico. E, tra l'altro sono molto belli e ne consiglio la lettura perché la retorica utilizzata da San Zeno è eccezionale, veramente l'intento evangelizzatore è magnifico, la magniloquenza di un vero e proprio oratore che cerca di convincere chi non crede e di rinsaldare la fede di quanti credono. Ora farò una cosa di questo tipo, cerco di passare abbastanza rapidamente in rassegna i sermoni di San Zeno che vanno contro il paganesimo, apertamente contro il paganesimo, poi quelli che più o meno indirettamente lo perseguono, cioè creano, portano testimonianza di una commistione tra la religione cristiana e il paganesimo, e infine passerò a, e dedicheremo più tempo al sermone sull'oroscopo, che suona strano probabilmente, eppure Zenone ha scritto sull'oroscopo. Mi aiuto ovviamente con il testo perché cerco di essere più testuale possibile, quindi per la maggior parte leggerò, leggo in italiano, le parole di San Zeno. Iniziamo con i testi contro il paganesimo. Dalla lettura dei trattati, come dicevo, che testimoniano di quello che accadeva allora, si viene a sapere che esistono ancora molti tempietti fumanti disseminati nei dintorni della città e che i proprietari dei poderi, nei quali questi tempietti erano situati, dietro alla legittimazione dello Ius Templorum, non solo si guardavano bene da demolire, ma mantenevano saldi dove stavano per trarne benefici economici. San Zeno indica i tempi pagani come sedi dell'idolatria, che sebbene siano architettonicamente splendidi ed esteticamente superiori ai ben più modesti edifici cristiani, si rivelano adatti agli idoli, ma non si dedicano invece ad accogliere il Dio vivo, dice Zeno, per il quale occorrono tempi altrettanto vivi, cioè i fedeli stessi, che possono anche raccogliersi in edifici meno sfarzosi. Oltre a testimoniare quindi l'esistenza di luoghi adibiti al culto pagano in quel periodo, riporta anche, San Zeno riporta anche alcune delle usanze che ritiene empie e che continuano ad essere portate avanti dai pagani. Zeno è ossessionato dal peccato carnale e lo arriva a definirlo come il peccato originale. Ed avversa ogni forma di impudicizia e di lussuria, ravvisa nella prima, cioè nell'impudicizia, la causa generatrice degli dèi, e nella lussuria la forma di idolatria che ha trasformato i sepolcri dei morti in templi. Questo passaggio è importante: le tombe in altari, i cadaveri in fantasmi, i riti funebri in sacrifici, le usanze in solennità sacre. È importante perché in un altro sermone ritorna a parlare delle usanze riservate ai defunti della resurrezione. In questo sermone i pagani vengono accusati di negare la resurrezione e allo stesso tempo di smentire la loro posizione affermando di vedere e di comunicare con gli altri mentre consumano il pasto sui sepolcri. Questo passaggio, assieme a quello letto precedentemente, testimonia che a Verona ancora si compiva l'antico rito della refrigeria, ovvero di dare veri e propri banchetti sulle tombe dei defunti e di condividere con i defunti cibo e bevande, come attraverso delle pietre forate dal quale vengono fatte colare le libagioni. Il DM è dis manibus, gli dei mani di una bestia funebre, ovviamente c'è un'altra. Tra l'altro sì, c'è da ricordare anche che l'uso del refrigerium poi è stato esteso anche in ambito cristiano in un primo momento, e San Zeno ovviamente si schiera anche contro quest'uso, soprattutto nel momento in cui i pagani se ne approfittano, creano dei martiri ad hoc solo per gozzovigliare sulle tombe praticamente. Zeno testimonia anche dell'esistenza della continuità dei sacrifici, visto che oppone l'inutilità del sacrificio pagano alla superiorità del sacrificio puramente spirituale, quello cristiano, che provenga non dalla borsa ma dal cuore, cord non ex saculo sed ex corde profertur. Molto bello questo passaggio. Più significativo ancora è il brano De continenzia, invece, in cui si torna a parlare di sacrificio, ma non solo, si parla di sacrificio in un contesto particolare. Zeno in questo trattato vieta completamente la possibilità ad una donna cristiana di sposare un pagano. L'apostrofa come pazza, come matta, profano pure nubas, composti in nubere cristiano. Perché sposare un pagano quando puoi sposare un cristiano? Sembra evidente. Tema che tra l'altro torna attuale anche nei nostri giorni. Il solo pensiero di un contatto tra i due lo fa inorridire. Veramente bello. È di effetto questo trattato. L'attenzione però di San Zeno non si limita solo ai pagani, ma va anche ad additare le eresie. In particolare mi piace ricordare quello che dice circa i giudei. Dice infatti, in uno dei passaggi riferiti ai giudei, sostiene che siano inferiori a chi crede in Cibele, chi tributa il culto a Cibele. Perché? Perché sostiene che i giudei con il loro sacrificio di carne, con la circoncisione, siano nettamente inferiori a chi per la dea si adira del tutto. In questo modo testimonia che il culto di Cibele esisteva ancora. Passiamo adesso rapidamente in rassegna invece quei sermoni che portano con sé l'esilio di paganesimo, cioè che utilizzano il paganesimo da un punto di vista cristiano, come una sorta di rivisitazione. In molti punti Zenone ricorda gli dèi come esempi, personaggi esemplari sui quali la lussuria ha agito malamente. Compare Eros Cupido, personificazione dell'amore carnale, in opposizione alla carità cristiana, al vero amore, l'amore sincero. Addirittura c'è un esempio della Fenice, che non sembra affatto allegorico. Leggendo sembra veramente che San Zeno indichi nella Fenice un esempio di resurrezione. Un discorso a parte, invece, come anticipavo prima, lo meritano i sermoni pasquali. Ma se possiamo anche già soffermarci qui. Perché? Perché presentano delle caratteristiche che sono associabili più a culti pagani che a un culto cristiano. Sono tutti molto simili, sono 9 sermoni, tutti molto simili sia per contenuto che per forma. Appare in ciascuno di questi dei forti richiami agli elementi della terra, alle proprietà generatrici, fruttifere della primavera, al ripetersi ciclico del tempo e delle stagioni, nonché compaiono dei riferimenti espliciti al sole. La sacralità della Pasqua pare insita nel giorno pasquale stesso, che viene detto da San Zeno immagine del mistero del Signore, ed è concepito quasi come una sorta di essere divino del tutto a sé stante. San Zeno dice che il giorno pasquale è il giorno portatore di salvezza, dispensatore di doni e di frutti che sparge dal ricco seno, è il grande giorno che si fa figlio del dolore pur essendo padre di tutti i secoli, e che diviene così immagine della risurrezione del Signore. Diventa immagine della risurrezione perché ovviamente figura col tramonto la passione e con l'alba la risurrezione. Il giorno di Pasqua è per Zeno una vera e propria divinità, e lo appare ancora di più quando lo definisce come l'auriga dall'eterno cocchio dal quale tutto è generato. Quello che conduce all'eterno cocchio è, a questo punto, già era chiaro anche prima, però a questo punto lo è ancora di più a maggior ragione, è il sole, l'helios greco, è colui che conduce la quadriga, non più trainata dai cavalli, che in queste epigrafe si vedono ancora, ma trainato dalle stagioni, dice Zeno. Questa epigrafe narra praticamente dell'episodio della caduta di Fetonte dal carro del sole, è già stata illustrata. Delle quattro stagioni che trainano questo carro fornisce anche un'interpretazione in chiave cristiana. Tralasciando quelle meno importanti, mi piace soffermarmi sulla primavera, che Zeno indica come immagine del sacro fonte, del fonte battesimale, nel quale i neofiti col sacramento del battesimo muoiono per poi rigenerarsi immediatamente in ecclesia e flores, in fiori della chiesa, profumati dell'odore divino, dice Zeno. Mi piace sottolineare questo passaggio perché ricorda qualcos'altro, questa morte e rinascita come fiori. Adone muore e rinasce come anemone, nascono anemoni dal sangue di Adone, dal sangue di Attis, che impazzito si uccide per la dea Cibele, nascono viola. E c'è anche da ricordare che dalla morte del toro sacrificato da Mitra al sole si rigenera la natura tutta quanta. Quindi la continuità si vede benissimo anche in questo esempio, che in apparenza è molto semplice. Tutti questi miti, quello di Adone, quello di Cibele con Attis, quello di Mitra, in parte anche quello di Iside, Osiride, hanno a che fare con un periodo di morte, di tristezza, poi segue la rinascita e il periodo di resurrezione. Analogo ovviamente alla Pasqua cristiana, il periodo di morte, qui segue la resurrezione di Cristo. Questi miti condividono tra l'altro anche la collocazione temporale, infatti tutti sono posti in primavera, la stagione della rinascita. Il legame della Pasqua con la primavera è strettissimo, la Pasqua cade la prima domenica dopo il primo plenilunio, dopo l'equinozio di primavera. Così le feste dedicate ad Attis, il Sanguem e poi gli Ari sono collocati sempre in marzo, attorno al 25 marzo. Tra l'altro, tutti questi miti hanno anche a che fare con la luce, e anche la Pasqua, anche la nostra Pasqua ha a che fare con la luce. Rinasce la luce, si accende il cielo pasquale, la cerimonia di Pasqua è una delle più suggestive, la chiesa buia che poi si illumina. Quindi non è affatto strano che Zeno associ il giorno di Pasqua al sole, esplicitamente direi, perché sì, quando lo definisce il carro no, non ci sono più alcun dubbi. Tornando ai sermoni, sempre pasquali, il giorno viene detto anche padre e figlio dell'anno, che succede e precede se stesso, partorendo se stesso il proprio principio dalla propria fine. In questo passaggio, da questo passaggio trago lo spunto per passare all'ultima parte dedicata a Zeno, perché in queste parole, in questo circolo che viene dipinto, succede e precede se stesso, partorendo se stesso il proprio principio dalla propria fine, riconosco l'immagine zodiacale del serpente che mangia la propria coda, l'ouroboros, l'uroboro. Non è una identificazione azzardata, secondo me, perché San Zeno parla di oroscopo di zodiaco in altri passaggi nei suoi sermoni e dedica appunto un sermone esclusivamente allo zodiaco che affrontiamo ora. Il Sacer Dies con la quadriga delle stagioni gira infatti su un specioso circolo, su un elegante cerchio, Pericolo delle 12 nutazioni dei mesi, dice San Zeno, ed il giro si svolge su una medesima orbita diversa ma uguale. In questo giro non è azzardato riconoscere l'orbita apparente del Sole, il percorso immaginario che il Sole compie durante l'anno lungo la volta celeste, che è divisa in 12 parti, i segni zodiacali, che rendono questo cerchio ricco di 12 mutazioni dei mesi, un cerchio che altrimenti sarebbe uguale, ma che è reso differente appunto dalla presenza dei 12 segni e dal transito del Sole nella parte della sfera celeste occupata da questi segni. Zeno addirittura anticipa i suoi cittadini del cielo, li chiama i suoi neofiti. Il sermone dedicato allo zodiaco è quello ai neofiti in occasione del battesimo. Gli anticipa dicendo che sarà lui stesso, di sua iniziativa, a spiegare loro i segreti del sacro oroscopo. E da questo proposito sviluppa un breve trattato, però esemplare, per parlare di interpretazione, di assorbimento di manifestazioni esclusivamente pagane all'interno della Chiesa cristiana. Lo affrontiamo velocemente, non è molto lungo. L'Ariete è il primo segno dello zodiaco, è il primo ovviamente che considera anche Zeno. Faccio una piccola premessa, scusatemi. Non è un'interpretazione allegorica quella che fa Zeno. Non sta lì tanto a dannarsi per fare di ogni segno l'allegoria in senso cristiano. Rimanenza proprio i segni, li traduce e li cambia anche, e lo vediamo subito con l'Ariete. Interviene drasticamente. L'Ariete non è più l'aggressiva bestia cornuta, ma l'agnello di Dio che accoglie tutti i credenti, che ha rivestito col suo candido velo la nudità dell'uomo e lo ha saziato con il proprio latte. La concezione che ne fa il principio primo, la causa iniziale, puro spirito dell'ardore creatore, per cui nel geroglifico del segno dovrebbe vedere, ecco qua, questo qui è il geroglifico dell'Ariete, si scorge sia un'immagine fallica sia quella del germoglio che spunta dalla terra. Ecco, questo senso dell'Ariete permane anche nella lettura di Zenone. È posto all'origine ed è il primo ad accogliere i fedeli venuti alla luce col battesimo, mantenendo in questo modo la virtù generatrice che li trova. È il segno nel quale avviene la creazione ed è anche la passione e la risurrezione simboleggiate dal sole nell'evento dell'equinozio primaverile. Inoltre, l'Ariete è prefigurazione di Cristo, sia come agnello, per la sua naturale predisposizione ad essere sacrificato, ma anche perché sta a capo del gregge, quindi è in un certo senso il pastore. Il toro subisce una mutazione simile a quella dell'Ariete. E smette di essere un animale aggressivo e superbo dalle corna minacciose per diventare il vitello mansueto che spia ai fedeli il cammino virtuoso attraverso il quale, inseminati di semente divina, sono sempre parole di Zeno, una volta sottomessi i bisogni della carne possono arrivare a raccogliere frutti altrettanto divini. Come si vede, restano nel toro quei caratteri di fecondazione e di creazione che appartengono al segno. Questa è la falce lunare che richiama le deve lunare, che richiama la fecondità della terra. Il Mitra sacrifica un toro e dal toro, dal sangue del toro, nasce la natura. I gemelli sono per Zeno due testamenti che annunciano la salvezza, ricordando ai fedeli di evitare l'idolatria, l'impudicizia e l'avarizia, che secondo Zeno costituiscono il cancro incurabile. Il leone è il simbolo di Cristo che con la resurrezione ha trionfato sulla morte. La visione non si scosta da quella solita, per cui il leone sarebbe il segno del figlio, il simbolo dell'individuo completamente formato e costituito ad immagine di colui che lo ha generato. La Vergine, ovviamente, è la madre di Cristo, che preannuncia la bilancia, simbolo della giustizia. questo proposito, ricordo che la Vergine, già nella Grecia classica, era associata proprio alla dea della giustizia. Tale giustizia, che se viene attuata, concede di calpestare senza rischi non solo lo scorpione, ma anche tutti i serpenti, e di sovrastare lo stesso diavolo, cioè il ferocissimo, dice Zeno, Sagittario. Questi ultimi sono gli ultimi segni dell'oroscopo, Scorpione, Sagittario, Capricorno, sono abbastanza negativi, come si è visto, e in questo senso mantengono il collegamento alla loro valenza astrologica, che li vede al termine dell'anno e quindi del ciclo vitale. Così il Sagittario, il demonio, appunto, come abbiamo detto, se il Sagittario è il demonio, il Capricorno ne diventa lo strumento scagliato contro i fedeli, contro i cui arti si rivelano invece provvidenziali le acque salvifiche dell'acquario. Infine, i pesci sono il popolo dei giudei e dei pagani che ricevono il battesimo dall'acqua di Cristo e diventano così un unico popolo. Allo stesso modo in cui nell'astrologia i pesci, rivolti uno da una parte e uno dall'altra, verso le due opposte direzioni, rappresentano contemporaneamente l'inizio e la fine di un periodo del ciclo trascorso. Questo è quanto. Per quanto riguarda Verona e le testimonianze storiche, archeologiche, epigrafiche e letterarie, che testimoniano la transizione dal politeismo al monoteismo. Mi piacerebbe anche concludere con tirando un po' le somme del discorso. Si è visto che il cristianesimo sembra aver preso spunto in qualche occasione, aver quasi copiato i culti che lo precedevano. In realtà non è corretto dire questo. Il cristianesimo è figlio del suo tempo, fa i conti con il passato e dal passato parte. Mi piace leggere una citazione di Cunot che riassume bene questo concetto. I giudizi preconcetti sono sempre il più serio ostacolo ad una conoscenza esatta del passato. Certi scrittori moderni non sono lontani dal vedere con gli antichi padri della Chiesa, nelle somiglianze tra i misteri e le cerimonie della Chiesa, una parodia sacrilega ispirata dallo spirito di menzogna. Mentre altri storici sembrano disposti a sostenere le pretensioni dei preti orientali che reclamavano a Roma, per i loro culti, la priorità e vedevano nelle cerimonie cristiane un plagio dei loro antichi rituali. Gli uni e gli altri, a quanto pare, si ingannano profondamente. L'esistenza di somiglianze non porta necessariamente ad ammettere un'imitazione, e le somiglianze di idee o di pratiche debbono sovente spiegarsi al di fuori di ogni idea di scambi, con la comunanza di origine. Il che significa che il detto latino mutatis mutandis è sempre valido. Cambiando quello che c'è da cambiare, nulla appare nuovo a chi conduce un'analisi storica, perché sarà semplicemente riproporsi di soluzioni, di condizioni che si sono già date, semplicemente al passo con i tempi. Quindi,
vogliamo dire grazie a questa sintesi che in breve tempo ha tentato di illustrare questo momento critico di passaggio presente in città e nel contado nel tardo antico, tra terzo e quinto secolo, il ruolo giocato da Zeno, dai culti precedenti e dalla vita quotidiana vissuta in città e nel contado. Quindi dobbiamo dire grazie al dottor Bonini, che veramente ha saputo sintetizzare questo suo lavoro di ricerca, presentato poi come tesi di laurea. E lascio la parola adesso a tutti voi, per chi volesse intervenire, a chiedere e a dibattere su questi temi presentati nella conferenza, che è stata anche una lezione, una dotta lezione sul problema. La parola a tutti voi. Chiedo solo di accendere un po' Se è possibile, adesso tento io. Prego.
Nessuno oggi intervenire. Alzare la luce, Massimo, grazie.
Allora, non spaventatevi, perché potete benissimo fare domande e siamo qui in due a tentare di dare risposte. Quella che vedete sullo schermo è il sogno di Costantino, di Piero della Francesca. Ha fatto bene a metterlo, il dottor Bonini, come esergo, per così dire, a questo nostro incontro. Piero Francesco ha saputo cogliere il momento immediatamente precedente la battaglia di Ponte Milvio, e vedete la luce come gioca questo uccello annunciatore, i soldati che vegliano e che si assopiscono, e Costantino che appunto sotto il padiglione prima della battaglia sogna. E ovviamente nel sogno gli comparirà quello di cui gli è stato appena detto, cioè di collocare il crismo sul labaro imperiale, sugli scudi, perché in oxigno vinces, e successo è quello che conosciamo. Quindi vedete, è una rivisitazione dell'esperienza politica e religiosa di Costantino. Discorso ancora aperto, eh? È stata una scelta religiosa o una scelta politica? Il discorso è ancora dibattuto dagli storici. Piero della Francesca ha saputo cogliere questo istante, questo momento critico della vita di Costantino, della storia dell'impero, della storia del cristianesimo. Prego, è possibile che nessuno osa fare domande? Prego, un attimo, c'è qui.
Si sa qualcosa da dove provenisse Zenone, soprattutto per la conoscenza così dotta anche dell'antica religione politeista, oppure non si sa nulla riguardo a questo personaggio?
Ha già detto, io aggiungo.
Mi sentirei rispondere semplicemente che no, non ci sono notizie biografiche certe. Non ci sono notizie sulla sua provenienza. Si sa che era nero, quello sì, però
ma nient'altro, cioè anche l'estrazione sociale, per dire, probabilmente faceva, non si sa,
non ne sono al corrente.
Si può dire che dal nome Zeno Zenonis è un cristiano di provenienza orientale, vicino orientale, come lo sono stati molti vescovi milanesi prima di Ambrosio, che porta il nome latinizzato ma di origine greca, perché Ambrosia e Ambrosios, aggettivo in greco, significa immortale, immortalità è immortale. I vescovi milanesi hanno tutti un nome greco, a cominciare da Natalone, addirittura da Barnaba, da Natalone, da altri santi, da Eustorgio, da Calimero. Tutti costoro hanno una basilica dedicata a Milano. Poi arriva Ambrogio, che fa il colpo, e fu una scelta politica. Probabilmente Zeno gioca a Verona il ruolo analogo di quello giocato da Ambrogio a Milano, da Vigilio a Trento, da Gaudenzio a Brescia, e da altri, da Bondio a Como. Tutti questi vescovi si incaricano di traghettare la cultura dal politeismo al monoteismo, dal paganesimo al cristianesimo, e ovviamente con l'appoggio imperiale sortiscono l'effetto. Diventano, per così dire, quello che sono stati i consoli o i proconsoli per l'impero romano. E di fatti, per la Chiesa, la scelta dei vescovi è una scelta di tipo proconsolare, se mi si permette, è abbastanza sintetica ma non è del tutto campata per aria. Un vescovo deve fondamentalmente controllare l'istituzione e il suo esercito, che sono i presbiteri e coloro che hanno fatto una scelta religiosa, quindi sottoposti al diritto canonico e alla sua giurisdizione. Dei laici, come vedete, ancora nonostante i 40 anni siano passati dal Vaticano II, non è che si occupino più di quel tanto. E quindi fu una scelta strategica. E così come Zeno in persona traghettò personalmente o tentò di aiutare la popolazione veronese e del contado a diventare cristiana, così Vigilio chiese aiuto ad Ambrogio perché lo aiutasse a far diventare cristiani i suoi montanari, non tanto i tridentini di città, ma quelli che abitavano in Val di Sole, in Val di Non, nelle valli trentine. E Ambrogio gli mandò tre missionari che venivano dalla Cappadocia: Sisinio, Martirio e Alessandro, i quali andarono in Val di Non, ma dopo un po' i montanari della Naumia li uccisero. Ovviamente loro diedero testimonianza di cristianesimo vissuto, affrontando la testimonianza, martirion, il martirio. E ovviamente furono proclamati santi immediatamente. Le loro reliquie sono nel Duomo di Trento e parte delle loro reliquie finirono a Milano perché Ambrogio le chiese. E oggi sono conservati sopra le reliquie di San Simpliciano, nella basilica di San Simpliciano, maestro e successore di Ambrogio. Vedete queste analogie. E i montanari della Naumia, i ritardatari, diventarono cristiani, ma ci furono questi fatti. Se andate a San Zeno di Montagna, in Val di Non, c'è la basilica dei santi martiri, questi sono costoro di cui vi ho parlato. Questo passaggio tra paganesimo e cristianesimo che il dottor Bonini ha illustrato in città e nel contato, io ho fatto l'esempio di Santa Ministere che è eloquentissimo, e si è svolto fra IV e V secolo in tutta Italia, in tutto l'impero. È chiaro? Quindi è un momento critico ma importantissimo, e la Chiesa finisce per sostituirsi lentamente all'impero nella misura in cui l'impero come istituzione entra in crisi e poi crollerà come istituzione. E i vescovi si troveranno a gestire il ruolo dei magistrati imperiali di periferia che governavano il territorio che cominciò già a essere chiamato, sotto l'ultimo impero, Diocleziano insegna, diocesi. Per cui il termine provincia, in uso sotto la Repubblica dell'Impero, si sostituì a quello di diocesi. Per cui le diocesi sono più antiche delle nostre stesse province. È chiaro? La giurisdizione ecclesiastica ha una storia molto, ma molto più antica in Europa, degli stati nazionali, delle province degli stati nazionali e delle stesse nostre province della Repubblica Italiana e prima del Regno d'Italia. E se gli uffici anagrafici cominciano col 7-800, i registri di battesimo sono obbligatori a partire dal Concilio di Trento. Prima solo le chiese più illustri hanno dei registri. È chiaro? Quindi vedete il ruolo di civilizzazione ereditato dall'impero che si è trovata a gestire come supplenza la Chiesa, e poi per Lucio Capione l'ha gestito in prima persona, costruendosi un proprio Stato e dandosi uno stile politico che per noi italiani non è ancora cessato. È chiaro? Io parlo da cristiano in questo momento, ma da laico, che non è proprio dell'ingerenza ecclesiastica sulla vita politica del nostro paese. Ma a qualcuno piace così, anzi parrebbe che la maggioranza voglia così. Ma per me la maggioranza non è sufficientemente colta, preparata, e non sa come manda veramente le cose, se fosse veramente più protagonista. Questo senza togliere nulla a nessuno, ma per dare semplicemente, come dice il Vangelo, a Cesare quello che dice Cesare e a Dio quello che è di Dio. c'è sempre un appunto per come dire polemica nelle mie messe a punto, non è polemica, è lucidità leale, che non va bene né alla radio né alla televisione, o non tutte le radio e le televisioni di questo paese. E io per fortuna ho la libera docenza, occupando per concorso pubblico, approvato dal governo, una cattedra universitaria. Per cui finché le cose non cambiano, non avrà una situazione politica che mi impedirà di parlare, dirò liberamente, da storico, con tutto l'impegno della onestà storica, quello che sto dicendo anche qui in questa sede. Forse sapete che non sono un po' allergico, però mi piace dire la verità. C'è un'altra domanda qui. Anzi, no, c'è un microfono che deve il passo su. Si prepari.
Riagganciandomi alla domanda che ha fatto il signore di prima.
Allora, dica signora, al dottor Bonini però.
Sì. Sull'origine di Santino, e io ho vissuto molto nell'ambiente di Santino per la scuola, eccetera, no? E era sempre definito Santino vescovo africano, una terminologia che sembra appunto approssimativa. Credo che sarebbe interessante riuscire a capire la provenienza precisa di Santino, perché anche nei suoi sermoni o nei suoi scritti il fascino di certe immagini si potrebbe spiegare meglio con un'origine che potrebbe essere, che so, di un'Africa mediterranea, di una medio orientale, dove la cultura per tradizione era ampia ed era anche aperta, ecco, mentre da noi erano i parvus, eravamo...
Certo, qui c'era una tradizione gallo-romana-gallica, celtica.
Barbari, certo. Se vogliamo, insomma.
Sì, esatto, rispetto a Roma e alla Grecia, certo.
E quindi non è possibile sapere di più.
No, beh, dice benissimo, certamente se bisogna indicare così indicativamente una provenienza, viene da un'area mediterranea e anche abbastanza colta. Se ha occasione di sfogliare i sermoni, non solo trova i riferimenti che ho indicato alle divinità greche, poi romane, eccetera, eccetera, ma per esempio parla di vino citando autori latini, si vede che insomma, ne sapeva in abbondanza, aveva una buona cultura, senza dubbio. E anche in quelli, nei sermoni propriamente sacri, ricordo, ci sono alcune citazioni testuali di autori, di antichi autori latini, romani. Quindi,
adesso si decideva l'eventuale risalire attraverso queste schegge, questi fossili, risalire a un luogo d'origine mediterranea. E questo non è facile, non si può.
Credo non sia facile. Io non ho approfondito troppo lo studio della vita di Zenone, concentrandomi su altri aspetti. Tuttavia, avendo toccato l'argomento San Zeno, almeno un minimo, mi ci sono introdotto. E come ho detto, lo stesso Banterle, che cura l'edizione dei suoi trattati, li traduce totalmente, inizia la sua introduzione dicendo che non si sa assolutamente nulla. Probabilmente occorrerebbe uno studio filologico approfondito per riuscire ad indicare un punto di origine. Non lo so dire altre.
Se non abbiamo ulteriori prove, vede com'è difficile dire onestamente è oriundo di... C'era prima... Su questo.
No, era solo, cioè, che è abbastanza intrigante questo aspetto, diciamo.
Anzi, la voce così lo sento.
Che è un po' intrigante questo aspetto, diciamo, di San Zeno Moro e di questa tradizione, diciamo, che si perpetua al di là del fatto che dice.
Però se è rimasto nella leggenda, se è rimasto nella leggenda, vuol dire che c'è una tradizione. E le tradizioni sono sempre, anche se vengono poi abbellite, ingigantite con la fantasia e toccano temi anche irreali, il fatto che si tramanda all'antico hanno un fondamento di verità. Allora, probabilmente l'essere moro di Zeno significa che è oriundo da territori dove il cristianesimo è probabilmente o possibilmente passato prima che arrivasse qui. E io mi pare di aver già detto, nella mia lezione della settimana scorsa o in precedenti conferenze in questa sede, che il cristianesimo arriva soprattutto per noi del nord Italia attraverso il Mediterraneo, quindi attraverso l'Oriente, attraverso Aquileia. E ho appena detto che i vescovi milanesi di Milano erano un po' il punto di riferimento e più capitale dell'impero, è chiaro, nel IV secolo, e erano tutti di origine greca. Quel Babila che tutti conoscono perché c'era Piazza San Babila, c'era la metropolitana, e che i milanesi hanno sempre confuso nella loro ignoranza con una donna, perché ha salvato i tre fanciulli, no? Non dalla fornace, ma dall'essere messi in salamoia, un po' come San Nicola a Bari, e li protegge con il manto. Allora Babila non è che una donna che ha protetto i bambini, Santa Babila, andiamo a Santa Babila. I milanesi, intendo come popolo, come gente, come people, come piace dire a qualcuno, gente. Io preferisco dire popolo che dire gente, alla latina. E ha cominciato a dire San Babila quando è stata la metropolitana. Consapevole, San Babila. Altrimenti i milanesi, i portaciccari, i portaticinesi, hanno sempre detto Santa Babila, è chiaro? E Babila è un nome di origine mesopotamica, Babilonia, significa porta di Dio, la porta di El, Bab El, El Elohim, plurale di El Elohim, Bab, ancora se andate nei paesi arabi, Bab sono le porte. Andate soltanto a Tunisi, che è qui di fronte, per andare a vedere la Medina di Tunisi, dovete passare attraverso le porte. Bab, sono le porte. È chiaro? Babila. Quindi un cristiano che viene da Antiochia, e Antiochia è Siria, e vuol dire confine orientale dell'impero, parti. È chiaro? Che stanno al di là. Tigri ed Eufrate, no? Ancora oggi si va in Siria. E Babila, vescovo di Antiochia, e probabilmente la chiesa milanese è legata, c'è una basilica a Milano dedicata a San Babila, si fa festa adesso nel mese di gennaio, il 24 di gennaio, la festa di San Babila, e vedete lo stretto legame con la chiesa antiochena, con la chiesa siriaca. E il cristianesimo, il primo cristianesimo, scappa dalla Palestina. Dove i primi seguaci di Gesù vengono chiamati con l'appellativo di cristiani per la prima volta? Ad Antiochia di Siria, capitolo 11, versetto 25, degli Atti degli Apostoli. Zeno è un nome greco. Capite? Le probabili origini vicino orientali, non dico siriache, ma dico vicino orientali, anche della chiesa veronese attraverso Zeno. È chiaro? Come i vescovi precedenti ad Ambrogio Milano. Quindi più di così onestamente non possiamo dire, perché non abbiamo epigrafe. Prima c'era la domanda qui, sì, prego, e poi passi il microfono dietro, alzi la voce e dica
una sola curiosità. Sotto i segni che San Zeno nel sermone di Pasqua definiva i segni del demonio, cioè il Sagittario e il Capricorno, è però collocato il Natale. È collocato il Natale. Questo forse è un riferimento alla visione di Mitra, per il fatto che il 25 dicembre ci fosse anche la festa del Sole Invitto legato al culto pagano, insomma, che comunque a Verona abbiamo visto anche le testimonianze, il Deo Magno, il Deo Grande, l'Eterno, insomma. Ecco,
sì, credo che siano due cose distinte, la festività del sole invitto del sole, e credo esistesse praticamente già, quindi ci si è sovrapposti a quella installando il Natale cristiano, e poi Zeno però nel momento in cui si è trovato a dover dare un'interpretazione cristiana dei segni zodiacali probabilmente dovrei mettermi nei suoi panni, probabilmente in quelle bestie particolari e che un po' ispirano anche ferocia, ha ottenuto più opportuno individuare significati negativi, così anche che fossero più comprensibili magari da chi lo ascoltava. credo, però sono supposizioni. In ogni caso, appunto, il Natale penso forse è qualcosa di precedente.
Prego. Non so se sono stato magari disattento. Quel culto del Parvus Arosnati, no, quel nome di quelle divinità che lei ha richiamato, si trovano da qualche altra parte, non so, d'Italia, da altre parti, nessuno di quelle di quei nomi compare, Solvalda?
Nessun nome compare da nessun'altra parte. È per questo che chi ci ha studiato ci ha speso, come si suol dire, fiumi di inchiostro. C'è chi sostiene, per esempio, avete visto Yannagalle, Scannagalle, c'è chi in quello Scann vede origini etrusche, per dire, ma tanto per c'è chi nel Parvus Arosnate, nella religiosità arosnate, vede il passaggio dei Savi Rasenna addirittura, quindi non si può dire. Riferito alla sua domanda, non esiste da nessun'altra parte un'iscrizione uguale. I nomi delle divinità sono veramente solo lì. Come dicevo, il Manzini, che ha studiato approfonditamente il Pagus, li ha chiamati Apax Legomena, sono solo lì. Lualde, per dire, forse non è l'esempio migliore, perché in quel caso, in quello che abbiamo visto noi, è un frammento, anche se, come ho detto, torna in un'altra occasione, in un'altra circostanza, sempre lì però. Gli altri sono occasioni singolari di nomi di divinità esclusivamente della nostra Valpolicella. Etruschi, sì, forse etruschi, forse eretici, si cerca di individuare quella sorgente, però anche germanici, anche provenienti dalle Germanie, dal nord, alcuni studiosi li hanno associati al nord, per esempio nel nome Ingana Poltrone. Poltrona è un'aggiunta successiva, ma c'è chi lo associa al Yamnagalle, appunto, ma sembra scorretto, sembra più corretto concentrarsi sul Ghana, in Ghana, che è un toponimo ricorrente anche nelle nostre zone, ma anche soprattutto più a nord. Indicano il Ghana è un mucchio di sassi, un mucchio di pietra. E San Giorgio non a caso collocato praticamente su un mucchio di pietre. Già allora, già all'epoca romana, nell'epoca romana esistevano dei biscani, quindi perciò provenire da nord anche degli influssi. È una questione molto aperta. Penso che l'idea originaria della mia tesi, tanto per fare un aneddoto, era di approfondire il tema del Parvus Arosnate, però mi sono imbattuto in un grosso problema di indagine. Molte indagini e molto approfondite, ma che portano in direzioni anche abbastanza diverse. Comunque, per tornare all'inizio, sono solo lì, quindi non, assolutamente solo lì.
Prego.
Una precisazione per
quanto riguarda. Prendi il microfono, per favore.
Una precisazione per quello che può valere. Tempo fa, facendo una ricerca su internet, sono capitato a proposito di Zenone su un sito, una specie di dizionario dei santi, è un sito tedesco e quindi anche con traduzione in inglese, e che dava per certo, ma evidentemente chissà su quale basi, la provenienza dalla Mauritania, spiegando, precisando per l'attuale Marocco.
Sì, è un'ipotesi.
La riferisco così come l'ho trovata.
Queste ipotesi sono aperte, perché
non sono
suffragate da prove storiche. Se ci sono delle prove, si può dire è così. Se non ci sono delle prove, chiunque può mettere un'ipotesi in base a un aggettivo, in base a una frase di uno scritto di San Zeno o pescando in qualche leggenda, in qualche tradizione legata alla sua figura.
Quindi non io ho citato solamente perché poi l'effetto internet, la cosa riferita anche di terza quarta mano diventa sicura.
Ecco, bisogna stare attenti a prendere per vero quello che si legge su questo.
Io ho una curiosità, e vediamo se la cosa ha un senso. Ci avete mostrato quel bellissimo esempio dell'ara sole luna di San Giorgio con sopra la chiesa. chiesa che tra l'altro mi intriga da tempo sul fatto che ha avuto la inversione dell'abside, tuttora ben visibile. Allora, la domanda può essere questa: considerato che quella colonna sopra l'altare, sopra l'ala, viene messa in età longobarda, e così almeno si dice essere la chiesa dal Ciborio, dobbiamo pensare forse che ancora nel VII, forse nell'VIII secolo, c'era ancora questo bisogno di far notare che si era vinto gli antichi dei pagani?
Assolutamente sì. Per esempio, io ho passato rapidamente il riferimento all'epigrafe posta in occasione della consacrazione dell'ipogeo di Santa Maria in Stelle. Però in Santa Maria in Stelle, nell'ipogeo, nella stanza di destra, quella dove c'è solo la mano di Dio, per intendersi, affrescata, c'è un cippo. Da un lato ricorda una ragazza adottata dalla famiglia Pomponia, dall'altro lato invece è stata scritta in caratteri medievali quella lunga serie di indulgenze concesse da Urbano III. In quell'occasione, nell'occasione della consacrazione, il cippo è stato rovesciato proprio per ribadire che il paganesimo era da accantonare totalmente e la verità adesso era quella lì. Ora, per fortuna, è stato ricapovolto, quindi risulta capovolto la parte cristiana del cibo, insomma, è stata riportata all'origine, per dire. Quindi è un'osservazione corretta adesso, sicuramente ancora nel 1000, la consacrazione del 1183, 87,
al XII secolo, sì.
Quindi sicuramente non si perdeva occasione per ribadire.
E lo stesso di San Floriano, di quella stella di San Floriano sulla chiesa, dove si vede il coltello rovesciato, anche quello lì a me ha dato questo tipo di interpretazione.
Ah, sì.
Sì, la stessa cosa.
L'hanno messo
rovesciato di proposito, per dire che è stato, diciamo, sconfitto il vecchio modo, la vecchia. Non porto a supporto niente di scientifico, dico qualcosa che mi hanno riferito altri.
E il discorso non si ferma al VII, all'VIII secolo. Chi lui è stato in Messico, porto un esempio, e dico un paese che non è a qualche chilometro da noi. Gli spagnoli hanno continuato questa tradizione sui templi aztechi e sui templi maya. Nella città di Mitla, che si trova nel Messico centrale, poco distante da Oaxaca e dal famoso centro di Monte Albán, c'è una chiesa cristiana costruita su un tempio dedicato a Mictlantecuhtli, al dio dei morti del Pantheon Azteca, dove hanno lasciato la struttura azteca con tutte le decorazioni e hanno proprio sovrapposto sui muri perimetrali una chiesa cristiana. Ma le donne che io con questi occhi ho visto nel febbraio dell'83 pregare in questa chiesa si comportavano probabilmente né più né meno con degli atteggiamenti che a me è parso di notare non molto lontani da quelli che una donna stecca probabilmente avrebbe compiuto. E ogni anno, avete visto su quelle epigrafi, no? Con la vaschetta bucata per il refrigerio, refrigeria vietati poi dalla Chiesa, da Sant'Agostino in particolare, per fare un esempio noto, no? Che tutti possano percepire. I refrigeri li compilano gli aztechi. Ebbene, cari amici, ogni anno in Messico si continua a celebrare la fiesta de los muertos, con teschi che vanno dappertutto, tipo quello che fra una settimana o due succederà anche da noi, per importazione dalle nebbie cimmerie, no? Del nord Europa, che con noi mediterranei solari non ha niente a che vedere, tanto meno col cristianesimo. E che i nostri ragazzi ignoranti, boccaloni, come direbbero tra di loro, no? Assumono per andare a far baldoria e far bisboccia, è chiaro? Consumando porcherie di importazione. Scusatemi se arrivo a questo punto, e nessuno reagisce perché non hanno gli strumenti culturali, gli stessi genitori. Anzi, gli stessi genitori, ignoranti o forse più ignoranti dei figli, vanno anche loro a fare la festa di Halloween. Che con voi, chi l'ha mai conosciuto
vent'anni fa, chi conosceva vent'anni o trent'anni fa queste tenebrose cerimonie celtiche di importazione cimmeria? Chi? Ditemi chi? Quattro gatti di studiosi che se li criticavano tra di loro. Ma la plebe di tradizione cristiana attaccate i santi alle madonne, adesso attacca le zucche svuotate con dentro i boccolotti, no? per queste feste celtiche. Ditemi.
Halloween no di sicuro, però mio padre mi ha riferito, mio papà è del 39, che usavano
di agosto, ma non è niente, può essere una spiccia, un residuo, può essere una scheggia, un residuo presente a livello proprio di folklore, di campagna, di tradizioni arcaiche celtiche, certo. Ma
sul lato piano di Asiago, io non lo so.
Certo, ma attenzione, chi è andato ad abitare e a coltivare l'altopiano di Asiago? I tedeschi. I tedeschi, Germania. È vero o no? E che è il cimbro. Ecco, non ci dimentichiamo questo. Quindi vedete che portate acqua al mio mulino a questo punto. Quindi vedete che è una cosa e il rischio è ancora presente, non è ancora capito tutto il rischio. Qualcuno penserà che io voglio essere politico a tutti i costi, che voglio sempre controbattere, che averla lì. Io voglio fare un discorso storico. E di fronte alla storia tutti hanno ragione, ma tutti possono avere anche torto, è chiaro? Bisogna vedere, e invece no, invece dopo uno prevale per motivi politici e si impone sugli altri, allora le minoranze spariscono, ci si sovrappone, si fanno contaminazioni, sincretismi, eccetera. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Oppure dobbiamo salutarci, che è già tardi. Diciamo allora ancora grazie del tuo tempo, grazie, che ha illustrato questo tema non facile ma molto